ringraziare di vero cuore per l'invito, da ringraziare il fratello Vescovo Lauro, a ringraziare voi, perché è stata l'occasione di fermarmi un po' su questo testo di Marco, che è un testo che amo molto e che davvero mi pare ricchissimo di spunti per la nostra preghiera e anche per la nostra riflessione. Cerco, consapevole della fragilità, della piccolezza, delle cose che vi dirò, di darvi prima qualche spunto per la comprensione del testo e poi qualche indicazione per la meditazione e per la preghiera. Ma mi pare utile sottolineare che il nostro brano è all'interno della lunga sezione della sequela che nel Vangelo di Marco comincia al capitolo 8, versetto 27 e termina appunto al capitolo 10, versetto 52. Ecco, questa lunga sezione della sequela è inclusa nell'immagine della strada. 8:27, per la strada interrogava i suoi discepoli, e poi appunto il testo che abbiamo ascoltato, 10:52, lo seguiva lungo la strada. Come dire appunto che questo in qualche modo la meditazione potrebbe essere già finita, si tratta semplicemente di seguire Gesù lungo la strada. Questo è il testo di ogni discepolato, ma credo questo è anche il senso di ogni cammino cristiano, anche presbiterale. Ecco, poi nella foglio che vi viene dato sono anche indicati i versetti. A me piaceva però segnalare almeno alcuni contesti in cui emerge in questa sezione della sequela l'immagine della strada. Non solo i due passaggi che vi ho detto, ma anche al capitolo 9, i versetti 30, 33 e 34. Partiti di là, attraversavano la Galilea. La sequela è davvero un movimento, un cammino con Gesù e dietro Gesù. E poi giungono a Cafarno, in casa, di che cosa stavate discutendo per la strada? E la risposta, come dire, terribilmente vera, per la strada avevano discusso fra loro chi fosse il più grande. Come dire che la strada è anche il luogo della verità. È luogo, vorrei dire, del peggio e del meglio di noi. È luogo in cui il cieco Bartimeo segue Gesù, ma è anche il luogo in cui i discepoli, che sono io, che siamo noi, discutono circa il primato. E poi ancora il capitolo 10, al versetto 1, venne nella regione della Galilea, e poi ancora i versetti 17, 32, 46. Non mi fermo su questo perché ruberei tempo. La sezione della strada, la sezione della sequela. Mi ha molto colpito, e francamente non sono riuscito a capire fino in fondo, che la sezione precedente, 6:30, 8:21, ha invece come scenario il mare. Dal mare alla strada. C'è questo passaggio importante nel Vangelo di Marco. E mi chiedo, mi sono chiesto, cercando di pregare su questo testo, che senso può avere nella vita dei discepoli, cioè nella nostra, questo passaggio dal mare alla strada. Che cosa vuol dire passare dal mare alla strada? Non do certo una risposta esegetica, però mi pare che si possa dire che è come un passare da ciò che è liquido, da ciò che è in continuo movimento, alla decisione della sequela. Il liquido del mare, il solido della strada, l'incertezza, il movimento e la direzione che la strada indica. Forse anche questo è un cammino che la Chiesa di oggi, oggi ci sentiamo molto di più sul mare che per strada, e però il mare va attraversato. E penso all'antico Israele, Mosè, i capitoli dal 12 al 15 dell'Esodo, attraversare il mare, arrivare nella terra. in diocesi qualche volta dico così, abitare la transizione, questo tempo, inventando però una tradizione, inventando, come dire, percorsi possibili per questo tempo difficile. Ed è interessante che la sezione della sequela termina con la guarigione del cieco di Gerico, come la precedente sezione, quella del mare, terminava con la guarigione del cieco di Bezzaida, 6:22-26. Due sezioni, due guarigioni di ciechi. E sappiamo che ritrovare la vista, l'immagine della guarigione dei ciechi nel Vangelo, è un'immagine battesimale, quindi è l'immagine del diventare credenti, è l'immagine del diventare discepoli. È come se ogni stagione e ogni sezione e ogni tempo della nostra vita dovesse concludersi, compiersi esattamente in questo, nel diventare discepoli. E poi l'immagine degli occhi, occhi che ritrovano la vista, occhi per vivere il discepolato. E forse davvero anche nel tempo del silenzio ci possiamo interrogare sui nostri occhi, il nostro sguardo. Poi ritornerò per un attimo sulla lettera così bella del vostro vescovo, ma ci ritorno dopo. È interessante anche che questa sezione della sequela è una sezione cerniera, perché con questa sezione della strada, della sequela, termina il ministero di Gesù in Galilea e inizia il grande cammino verso Gerusalemme. Infatti, al capitolo 11, proprio il primo versetto, dopo il miracolo del cieco, si dice: quando furono vicini a Gerusalemme. E permettetemi, io non sono certo biblista e cerco di leggere spiritualmente per me innanzitutto il Vangelo, mi piace pensare questo, che senza Bartimeo Gesù non ci poteva salire a Gerusalemme. Senza noi che siamo ciechi, senza noi che siamo mendicanti, non ci poteva salire a Gerusalemme. E quindi quel cieco lo doveva guarire. Perché quel cieco doveva seguire Gesù lungo la strada, quel cieco doveva salire con Gesù a Gerusalemme. E allora quel cieco è il rovescio, e questo almeno per un attimo mi ci fermo, è il rovescio del giovane ricco, o perlomeno il rovescio del tale ricco, il capitolo 10 dal versetto 17 in poi. Leggo almeno alcune righe del testo. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Come dire, comincia bene questo tale ricco, comincia molto bene, perché corre incontro a Gesù e gli si getta in ginocchio. Quindi non è per nulla, anzi, paradossalmente, anche in questo è il rovescio del cieco, ricordate, che sedeva lungo la strada. Invece questo è un uomo in movimento, un uomo che cammina, anzi un uomo che corre. È un uomo che fin dalla giovinezza ha osservato la Torah, ha osservato i comandamenti. E Gesù è felice di quest'uomo. Fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Quindi gli manca proprio poco per diventare perfetto discepolo. Ed è amato con sguardo di amicizia da parte di Gesù, fissato lo amò. Ecco quante volte anch'io sono come questo uomo, abitato dal desiderio di seguire Gesù. Mi prostro di fronte a lui. Noi siamo così, siamo come questo uomo ricco. Come dire, scusate, mi parlo proprio tra fratelli, tra amici, non siamo cattivi, siamo anche osservanti. Eppure poi Gesù ci chiede qualche volta un di più, un salto di qualità: va, vendi, vieni, seguimi. Ci chiede quella parola, seguimi. appunto vi dicevo, è la sezione della sequela. La sequela mancata di quel tale senza nome, è importante il tema del nome, la sequela che invece si compie per Bartimeo. Perché seguire Gesù significa ritrovare un nome, significa avere un nome. Ecco, vedete che quel tale ricco, alla fine, si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. E cos'è interessante? Che prende un'altra strada. Mentre Bartimeo prese a seguirlo lungo la strada, e quindi Bartimeo segue la strada di Gesù, quel tale per un'altra strada se ne tornò triste. Le due strade, come dire, si differenziano. La strada del ricco non è più la strada di Gesù, mentre Bartimeo prende a seguirlo lungo la strada. Ecco, vedete che già dal confronto tra questi due brani possiamo davvero chiederci noi chi siamo. E probabilmente, ma la risposta è facile, noi siamo entrambi. Noi siamo il tale ricco e qualche volta prigionieri delle nostre osservanze non abbiamo il coraggio di un passo in più, quello decisivo, ma noi anche, per grazia di Dio, siamo Bartimeo. E pur poveri e mendicanti cerchiamo di seguire Gesù lungo la strada. Ecco, questo era soltanto per collocare il nostro testo all'interno di questa sezione, che ripeto pone il grande tema della sequela e della sequela lungo la strada. Detto questo, sapendo di non avere neanche commentato il nostro testo e guardando anche l'orologio, cerco di raccogliere tre pensieri di meditazione, tre pensieri semplici, sperando che vi possano aiutare poi davanti all'Eucaristia. E li raccolgo attorno a tre parole, tre simboli se volete. Lo sguardo, appunto la strada e il mantello. Lo sguardo, la strada, il mantello. Ecco, mi pare che la vera questione per il cieco di Gerico, come per noi, è esattamente quella di ritrovare lo sguardo. Poi gli esegeti ci dicono bene, ma sembrerebbe che non sia un cieco nato, perché dice: comincio a gridare, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E poi Gesù gli dice: che cosa vuoi? E lui risponde: che io riabbia la vista, che io ci veda di nuovo. Ecco, però forse simbolicamente questo vuol dire vedere in modo nuovo. Ritrovare lo sguardo vuol dire, nel tempo della mia vita, imparare a vedere in modo nuovo, a vedere in modo diverso, a vedere in modo profondo. Mi pare che questa è la vera questione. E davvero in questo senso, lo dico non perché c'è il fratello vescovo Lauro, che davvero la sua lettera sugli occhi mi ha fatto molto bene, mi ha dato gioia. Si tratta davvero di avere occhi capaci di vedere anche questo tempo così difficile del virus. Mi piace leggere una decina di righe della lettera, semplicemente perché le condivido pienamente, non per un omaggio al vescovo, e dice così, perché sono righe anche coraggiose. Davanti a questa morte seriale siamo stati afoni, prima di tutto come Chiesa. Temo anch'io che sia stato così. Se ci pensate, soprattutto nei mesi più duri del lockdown, abbiamo pronunciato parole di vario genere, sanitarie, giustamente, e preoccupazioni sanitarie. Parole, come dire, anche politiche, ci siamo interrogati sulle scelte del governo, parole anche che volevano difendere la libertà di culto, ecco, tante parole. E però l'impressione è che ci siano mancate parole pasquali, E credo invece che soltanto la chiave di lettura pasquale sia l'unica adeguata per leggere questo tempo così difficile. E aggiungo, non soltanto questo tempo del virus, ma anche il tempo che la Chiesa sta vivendo, il tempo sinodale. Papa Francesco lo ha ripetuto più volte, la cristianità è finita e non sappiamo dove stiamo andando. È Pasqua. E però permettetemi, la Pasqua è una cosa bella. La Pasqua non vuol dire la morte, vuol dire la resurrezione, vuol dire l'intreccio di morte e di resurrezione. E noi, permettetemi, troppe volte non siamo capaci di vivere questo intreccio, li viviamo come alternativi. Prima la morte, poi la risurrezione. Dimenticando che nel Vangelo di Giovanni è nella morte che c'è la gloria, non è prima la morte, poi la gloria. Permettetemi, lo dico, faccio sorridere, ma e poi da qua non potete vedere. Io sono affezionato a questo crocifisso che mi ha regalato la mia Caritas quando sono diventato vescovo. Non si compra, l'ha fatto uno scultore di Chiavari, perché, come dire, è il Cristo che sta risorgendo dalla croce. Si vede un punto solo, una gamba sola. Ecco, la croce è il grembo della risurrezione. La morte è il luogo dentro al quale rinasce la vita. Leggo ancora, perché il vescovo dice così: dallo scrigno della parola di Dio con fatica abbiamo saputo attingere alla notizia che in Gesù la morte è vinta e non siamo più soli nel nostro morire. Nelle nostre parole c'è stata ben poca traccia di questa salutare certezza. Presi dall'ansia di fare ripartire la nostra macchina rituale, ci siamo scoperti smemorati e increduli anche di fronte alla profezia francescana che chiama la morte sorella, evitando di espellerla dall'orizzonte della nostra esistenza. Ecco, ritrovare lo sguardo non è un cieco nato, è uno che ha bisogno di vedere di nuovo quel Bartimeo che sono io. La morte di Franco Battiato ha fatto ritornare in auge una canzone che diceva quanto è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Eppure questo è il compito, ritrovare l'alba dentro l'imbrunire. Avere occhi grandi, come gli occhi del gufo, che vedono in profondo. Occhi, e mi fa piacere che sia stato citato anche Marco Gallo, questo giovane di 17 anni, perché era un giovane di Chiavari, della diocesi di Chiavari, io non ho avuto la grazia di conoscere. E però com'è bello quello che lui dice, no? Ritrovare un discepolato. Ecco, allora, se non è un cieco nato, mi pare che si tratta di vedere in modo nuovo, diverso, e forse possiamo esprimerlo anche così. È un passare dal vedere al guardare. Non sono sinonimi, il vedere e il guardare. Quante volte il mio vedere è appunto soltanto un vedere. E vedere mi pare che voglia dire constatare, controllare, mettere in ordine, organizzare, definire. Quante volte il mio sguardo è soltanto un vedere. È il vedere che controlla, è il vedere che definisce. Quante volte è così il vedere della Chiesa. E se ci pensate, quando ci limitiamo a questo tipo di sguardo, che tanto per intenderci raccolgono il verbo vedere, quando ci limitiamo a questo tipo di sguardo possiamo anche sconfortarci, perché il vedere dei dati, delle statistiche, qualche volta ci chiude l'orizzonte. Notate bene, non sto dicendo che non ci vogliano, siamo gente con i piedi per terra, e quindi sapere l'età media del clero, sapere come saranno, è importante questo. Ecco, però, oltre al vedere, si tratta anche di imparare a guardare. E mi pare che guardare indica una postura contemplativa, alla quale ci richiama molto spesso Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Passare dal guardare vuol dire assumere dentro di noi una postura contemplativa. E permettetemi, Cosa volete vedere nell'Eucaristia tra poco? Non vediamo proprio niente, neanche un pezzo di pane fragrante. Con gli occhi non vediamo niente, ma noi guardiamo la presenza di Gesù. Ecco la postura contemplativa. E allora capisco perché il Vescovo cita San Francesco, nel Cantico delle Creature, e il Papa scrive la Laudato Si. È una postura contemplativa, quella che siamo chiamati a imparare da lui. Ed è quella alla quale ci invitava Gesù. Guardate i fiori del campo, gli uccelli del cielo. Ecco, per sguardo, scrive un autore, si deve intendere meno la facoltà di raccogliere delle immagini che di stabilire una relazione. Ecco, questo è importante. Mentre col vedere raccogli delle immagini, con il guardare stabilisci una relazione tra te e quello che vedi. Guardare è questione di relazione. Ritrovare lo sguardo, e allora penso a me, innanzitutto ritrovare la relazione con Gesù e con i fratelli. Ecco quello che fa Bartimeo. Desidera ritrovare una relazione. E Gesù ascolta il suo grido, ascolta la sua preghiera. Notate che anche il ricco aveva probabilmente questo desiderio. Corre verso Gesù e si inginocchia di fronte a lui. Eppure poi non ha il coraggio di comprendere che per ritrovare una relazione doveva lasciare qualche cosa. Il tema del mantello è subito dopo. Lo dico con un po' non di ironia, ma c'è il rischio che qualche volta proprio la Chiesa sia un ostacolo a ritrovare questa relazione. Perché molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Ecco, guai se c'è qualcosa fuori di noi che ci impedisce di gridare, che ci impedisce di desiderare di ritrovare una relazione. Mi è sempre colpito come Papa Benedetto, nell'anno della fede, dicesse con molto coraggio che la Chiesa oggi per molti è diventata il primo ostacolo alla fede. Non l'ha detto un pericoloso rivoluzionario, l'ha detto Papa Ratzinger, il primo ostacolo alla fede. Quando rischia di essere un diaframma al desiderio dell'uomo di oggi, che è quello di uno sguardo diverso, alternativo, profondo, un guardare. E però poi c'è una cosa bella, perché nel nostro testo anche i discepoli si convertono. Gesù dice chiamatelo ed essi lo chiamano. La tentazione di essere un diaframma, ma poi il coraggio invece di cambiare, di chiamare quel cielo. E allora, se c'è una figura, permettetemi se salto un po' da un testo all'altro, se c'è una figura che oggi mi pare dalla quale dobbiamo imparare, è la figura del diacono Filippo, nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Ricordate l'incontro con l'eunuco nella regione di Candace. Che cosa fa? Permette a quell'uomo che sta leggendo Isaia di incrociare la novità del Vangelo. Noi siamo soltanto tramite perché gli uomini di oggi possono incontrare Gesù. È bella questa vocazione del prete. Essere soltanto un tramite. Trovare la nostra gioia nell'essere tramite e pensare ai tanti che sono stati per noi tramite, per l'incontro con Gesù e per uno sguardo davvero profondo. Ecco, il secondo simbolo è quello della strada, che è un simbolo molto ricco. È proprio la strada. È per Bartimeo il luogo del ritrovamento di questo sguardo. E questa è la cosa che sempre mi colpisce quando leggo questo testo, che è sempre la stessa strada. Intendo dire che il luogo della mendicanza diventa il luogo della sequela. Non sono due strade diverse. Era seduto lì, e poi lo segue lungo quella strada. Che vuol dire, mi pare, simbolicamente, imparare ad abitare le nostre miserie, abitare le nostre mancanze, abitare il vuoto, senza paura. È quello che in tempo di Covid abbiamo con difficoltà saputo fare. Abbiamo subito voluto riempire il vuoto, con mille, comprensibilmente, ecco. E tutte le volte, ma adesso non voglio parlare del Covid, tutte le volte che nella nostra vita cerchiamo di riempire il vuoto. E forse invece, se proprio nel luogo della nostra mancanza, Gesù oggi ci parlasse in un modo nuovo, non scappare, rimanere nel luogo della nostra vita. Lo dico senza moralismo, è però una tentazione mia, probabilmente dei preti di Trento no, perché sono troppo bravi, però qualche volta la tentazione di scappare dal luogo della nostra vita reale ce l'abbiamo tutti. Ecco, forse se c'è un grande comandamento che i padri del deserto ci dicevano, è quello di non scappare dal luogo della vita reale. Per far veloce, leggo soltanto due brevissimi testi. Uno di Evagrio Pontico, che probabilmente conoscete, quando dice la tentazione del monaco di guardare fuori, dice così, no? Il demone della cibia è il più pesante di tutti. Attacca il monaco verso la quarta e assedia la sua anima fino all'ottava. Il demonio costringe il monaco a tenere gli occhi continuamente fissi sulle finestre e anche ad uscire dalla cella, osservare il sole per vedere se è ancora lontano dalla nona ora, a guardare da una parte e dall'altra. Inoltre gli ispira una profonda avversione per il luogo in cui si trova e anche per il suo stato di vita, per il lavoro manuale. E suggerisce di più l'idea che la carità è sparita dai suoi fratelli e che non c'è nessuno che possa dargli conforto. La tentazione di scappare dalla nostra strada, dal luogo della nostra vita reale. E poi ricordate probabilmente quella bellissima paraboletta che racconta Martin Buber in quel libro meraviglioso che è Il cammino dell'uomo. Quel rabbino che in sogno gli si dice di andare a Cracovia perché sotto il ponte della città di Cracovia avrebbe trovato un tesoro. E quello si fida del sogno, si mette in cammino. Ma il ponte è sempre presidiato dai militari, allora lui non sa come cercare. Però tutti i giorni ritorna presso il ponte della città di Cracovia, il ponte imperiale. A un certo punto il capo delle guardie gli dicono: ma come mai hai perso qualcosa? E lui dice: ma mi è stato detto in sogno che qui avrei trovato un tesoro. E il capo delle guardie lo prende in giro, si mette a ridere e segue il sogno. Pensa che io ho avuto in sogno quell'idea di andare da un rabbino tal dei tali nell'altra città, perché lì, scusate, Cracovia è la città dove abita il rabbino, Praga è il posto dove c'è il tesoro. Andare a Cracovia e lì, dentro una stufa di quel rabbino, avrei trovato un tesoro. Figurati se io mi fido dei sogni. Il rabbino capisce, torna a casa e nella sua stufa trova il tesoro. Il rabbino che del sogno si fida, il capo delle guardie del ponte che del sogno non si fida. Ecco. E Buber commenta: il tesoro è lì dove tu vivi. E dice ancora: ci sforziamo sempre di trovare da qualche parte quello che ci manca. In qualsiasi zona del mondo e dello spirito, ovunque, tranne che là dove siamo, là dove siamo stati posti. Ma è proprio lì che si trova il compimento dell'esistenza messo alla mia portata. Mi colpisce molto, penso a me, questa frase di Buber: il compimento dell'esistenza messo alla mia portata. Perché qualche volta idealizzo il compimento della mia vita. La sapienza ebraica dice che nell'altra vita non ci sarà chiesto se non siamo stati Mosè, ma se non siamo stati noi stessi. Non si tratta di idealizzare qualche figura e di cercare di imitarla, no. Il compimento della mia esistenza alla mia portata, ma il compimento della mia esistenza, perché siamo fatti per una vita piena. Era la domanda che aveva in cuore il giovane ricco: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che non vuol dire per la vita dopo la morte, ma vuol dire per essere felice. Che cosa devo fare per una pienezza di vita? Ecco, aggiungo ancora sulla simbolica della strada, che pure mi pare importante, che la strada è il luogo degli incontri casuali. A me piace camminare per strada, per Savona, a piedi. Incontri la gente per caso, gente che non aspettavi. Credo che c'è una grande sapienza in questo. Ho letto, ve lo consiglio, in rete si trova, molto bello, secondo me, una meditazione, mi pare fatta sul Cristo di Bologna, dal padre Radcliffe, il superiore generale, ex superiore generale dei Domenicani, che tanto adesso mi pare che sta molto male, in salute, con un tumore. E commentava il Vangelo di Emmaus e diceva questa cosa molto bella, che la strada è il luogo della conversazione. Era una meditazione per i preti e diceva che uno dei compiti oggi del prete è quello della conversazione semplice con gli uomini che incontri per strada. Ecco, questo mi pare un'altra postura importante da assumere: non scappare dalla strada in cui siamo, che magari è il luogo della nostra mancanza, del nostro peccato, della nostra mendicanza. Non scappare dalla strada, che è il luogo della nostra vita normale, il nostro ministero, il nostro quotidiano, e abitare la strada, che è il luogo anche degli incontri semplici, casuali, come fa Gesù con i due di Emmaus. Un prete amico, Don Daniele Simonazzi, dice che la strada è il luogo della povera gente, un prete che sta molto con i poveri e ha portato i suoi agenti di strada a Papa Francesco, e il Papa gli ha detto che la Chiesa della strada, il Papa ha questi slogan ma efficaci, che la Chiesa della strada deve diventare la strada della Chiesa. Ecco, se davvero la strada della Chiesa oggi fosse questi incontri casuali con la povera gente. Terzo, perché vi prometto che massimo 10 minuti cerco di finire, se divento troppo lungo mi fa segno. Il mantello è ciò che devo lasciare, che dobbiamo lasciare per ritrovare un nome e uno sguardo e così diventare discepoli. Sapete che il mantello era anche, dava lo status di mendicante e quindi dava una certa sicurezza, era anche redditizia nell'antico Israele, forse, la professione di mendicante. I nostri mantelli, le nostre sicurezze, le nostre abitudini, quello che abbiamo sempre fatto, il coraggio di lasciare i nostri mantelli e di seguire Gesù rischiando l'avventura della fede. È coraggioso, rischia questo cieco, ma proprio perché lascia il mantello riesce, ripeto, a ritrovare un nome e a ritrovare qualcuno da seguire. Ecco, per concludere, il tema del mantello e del lasciare è un tema molto forte e vorrei che, lo dico per me, mi è costato tantissimo. Io vengo dalla diocesi di Chiavari, sono diventato vescovo di Savona all'inizio del 2017. Mi ha lasciato tantissimo lasciare Chiavari, mi è costato lasciare gli amici, lasciare i confratelli, lasciare la gente, lasciare tante relazioni. Ecco, però io credo che qualche volta lasciare è il prezzo che dobbiamo pagare per seguire e però anche per ritrovare, 100 volte tanto. Ricordate che dopo l'incontro mancato del giovane ricco, c'è il dialogo tra Pietro e i discepoli: noi ti abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, avrete, ritroverete 100 volte tanto. Credo che nella vita del prete sia importante la coniugazione di questi verbi, lasciare, seguire, ritrovare. Se ci pensate anche esistenzialmente, noi per ritrovare qualcosa dobbiamo averlo prima perduto. Morire, risorgere, perdere, trovare, lasciare, ritrovare, sono i verbi della Pasqua. Io credo che oggi la Chiesa sia semplicemente chiamata a questo, a ritrovare i verbi della Pasqua. E ciascuno di noi, quando facciamo così, permettetemi, siamo anche contenti, siamo anche lieti, come quel cieco. Ecco, per concludere, no, l'ho già un po' detto prima, mi pare che ritrovare lo sguardo, trovando il coraggio di lasciare le nostre sicurezze per seguire Gesù lungo la strada, significa oggi ritrovare il discepolato, riscoprire che siamo innanzitutto discepoli. Questo lo voglio dire con forza, per chi è vescovo, per chi è prete. Non si è prima discepoli e poi si diventa maestri, ma si rimane discepoli per sempre. Altrimenti, permettetemi, è una fregatura verso noi stessi. Si rimane discepoli per sempre. E se c'è una cosa che questo tempo strano e difficile forse ci sta chiedendo, è proprio quella di ritrovare il discepolato. E poi il discepolato vuol dire ritrovare l'avventura della fede dentro alla comunità dei fratelli, stando sotto la parola, ascoltare insieme la parola, noi preti, anche con i laici, anche con i poveri, prima che predicarla soltanto agli altri. E poi mi pare che ritrovare il discepolato voglia dire, ma questo è un cammino che vale per un ritiro, ma vale anche per il nostro cammino sinodale, voglia dire capire che cosa vuol dire oggi essere cristiani, sapendo che le forme del passato non tengono più. C'è quel vecchio bellissimo libro di von Balthasar che aveva per titolo Chi è il cristiano? Credo che sia la domanda di oggi. Io credo che a questa domanda noi non abbiamo una risposta già prefabbricata. Chi è oggi il cristiano? E cosa vuol dire oggi essere discepoli? Avere il coraggio in questo tempo di chiederci insieme, sinodalmente, che cosa vuol dire essere discepoli. Ci sono tante riflessioni teologiche e pastorali, lo sappiamo, quando cito due, è inutile adesso. Volevo solo per finire, perché mi pare molto bella, perlomeno un libro che a me ha fatto bene tanti anni fa, è un libro di Maurice Bellet che si intitola La quarta ipotesi. Le prime tre ipotesi, Bellet aveva, il libro è del 2001, quindi di 20 anni fa, però davvero profetico. La prima ipotesi, il cristianesimo scompare. Seconda ipotesi, il cristianesimo si dissolve. Terza ipotesi, il cristianesimo continua sempre uguale. Credo che avvertiamo tutti che queste tre ipotesi non stanno in piedi. Maurice Bellet dice che c'è una quarta ipotesi. E anch'io credo che questa quarta ipotesi sia possibile, sia plausibile, sia quella che ci è chiesta oggi. Dice così, queste dieci righe che vi leggo per finire. La quarta ipotesi. C'è davvero qualcosa che finisce inesorabilmente. Ed è precisamente questo sistema religioso, di fatto legato all'età moderna dell'Occidente, ed è esso molto più dipendente di quanto lo immagini. In certo senso è davvero una fine del cristianesimo, se si tratta di uno di quegli ismi che caratterizzavano la modernità, idealismo, materialismo, marxismo. Qualcosa muore e non sappiamo fino a che punto questa morte discende dentro di noi. Dunque essere in questione è la fine di un mondo, proprio quando questo può sembrare il suo apogeo. C'è qualcosa che si annuncia e non sappiamo che cosa sarà. ma è come se fossimo sulla linea di partenza, sul limitare di una nuova epoca dell'umanità. Io ne sono convinto, per questo ho molta speranza e per questo sono molto contento di vivere in questo tempo difficile, come sulla linea di partenza. Mi piace immaginare il cieco di Gerico sulla linea di partenza. Seduto, si alzò. E quindi è chiaramente la Pasqua. Sappiamo che il verbo alzarsi, balzare in piedi, mettersi a correre, è il verbo della risurrezione. È interessante che il giovane ricco lo fa all'inizio, corre, e il cieco lo fa alla fine. Alla fine seduto, all'inizio seduto, ma alla fine si alza e corre. Forse vuole anche dire che il giovane ricco troppo presto si era messo in cammino. Era ancora una sua iniziativa, non era una sua obbedienza. Il cieco obbedisce alla parola di Gesù. Pone bene la domanda: Signore, che io riabbia la vista. Lo dico ancora tra parentesi, ma non voglio farla troppo lunga. La domanda che gli fa Gesù: che vuoi che io faccia per te? È esattamente quella che ha fatto ai discepoli che discutono chi è il più grande. Tornati in casa, di che cosa stavano discutendo? Noi vogliamo che tu ci faccia uno sedere, uno alla destra e uno alla sinistra. I discepoli sono loro che stabiliscono che cosa fare. Gesù dona la vista al cieco, ed è il cieco quello seduto lungo la strada. E finisco, scusate. Diceva Bellet, sulla linea di partenza, sul limitare di una nuova epoca per l'umanità, per il peggio, per il meglio, non lo sappiamo, ma la cosa sta abbondantemente nelle nostre mani. Anch'io credo che il futuro nostro, come persone e della Chiesa, sta abbondantemente nelle nostre mani. Non è vero che non c'è più niente da fare, non è vero che siamo gli ultimi cristiani, non è vero che dobbiamo semplicemente prepararci a gestire la decadenza. Il futuro sta abbondantemente nelle nostre mani. Ma per seguire Gesù occorre morire, occorre lasciare il mantello, occorre dimenticare alcune abitudini stanche che ci tengono seduti e occorre metterci in cammino lungo la strada.